Sì, sì.
E voi riuscivate?
Esatto, tipo
sì. Noi ne abbiamo avuta di
bene, buongiorno a tutti. Oggi concludiamo definitivamente la lettera ai Romani, che come analisi testuale abbiamo già finito la volta scorsa, ma l'incontro di oggi verterà in due parti. Cioè, da una parte c'è una richiesta che alcuni di voi mi hanno fatto di approfondire gli ultimi versetti del capitolo 16, soprattutto alla luce della famosa questione femminile in Paolo, visto che un terzo delle donne dominate nella lettera ai Romani sono donne, e visto anche che invece da altre parti alcune frasi paoline sulle donne hanno sempre fatto qualche problema. Dopodiché Dario Itana, da par suo, farà una specie di sintesi di tutta la lettera ai Romani, che concluderà, ecco, ufficialmente, diciamo, il nostro corso. Nella seconda parte Dario ci presenterà, diciamo, il compito delle vacanze che abbiamo stabilito, cioè la lettura della Gaudete et Exultate, di cui lui ha già fatto una sintesi poderosa per articoli, in articoli per il Foglio che ha scritto, in modo tale che gli ultimi tre incontri li possiamo dedicare totalmente al libro del profeta Giona, che ha una continuità anche di tematica, cioè la salvezza per grazia, per misericordia e non per le opere, e anche l'indignazione che questo provoca sempre anche in noi di un Dio troppo buono, troppo misericordioso. Questi ultimi tre incontri sul profeta Giona, che è un gioiellino che si presta ad essere fatto in tre incontri perché sono quattro capitoli, saranno invece tenuti dal professor De Leon, che chiuderà con questo testo dell'Antico Testamento quest'anno. Per l'anno prossimo abbiamo ancora tempo di decidere, in pista c'erano, mi pare, l'Esodo e il Vangelo di Giovanni come prioritari, avremo tempo per scegliere e vedere insieme che cosa fare. Allora, due parole sul tema della cosiddetta questione femminile in San Paolo. Certamente noi sappiamo che dal punto di vista biblico, fin dalla Genesi, viene ribadita l'assoluta uguaglianza tra l'uomo e la donna, attraverso quel famoso versetto di Genesi 2:23, in cui si dice: la si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Ora noi traduciamo sempre: la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, e non capiamo più niente, mentre invece per l'ebreo la parola è la res, è il cuore. Dire che tutti hanno lo stesso nome, Ish e Isha, significa porre davvero in un piano di assoluta uguaglianza. Questo ci dovrebbe portare a tradurre, ma la nostra lingua italiana non lo tollera, l'ho detto altre volte: la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, o la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta. Ma da noi non c'è, c'è qualcosa in più nelle lingue anglosassoni, man, woman, che più o meno si richiama. Anche Gesù non solo riporta con forza il progetto originario di Dio sulla donna, quando si richiama l'in principio di Genesi in Matteo 19:4-8, ma soprattutto fu l'unico rabbi, per quanto sappiamo, ad essere circondato non solo da discepoli, ma anche da discepole, come si legge in Luca 8, con lui i 12 e anche alcune donne. Allora, questi testi paolini, che spesso fanno problema, questi testi antipatici, come mai? È perché Paolo è un rabbino che ha in qualche modo visto la donna come inferiore, come poi ahimè venne, nonostante l'incipit della Genesi, nella tradizione rabbinica, o per qualche altro motivo? Allora, innanzitutto vorrei farvi una premessa, non farò, qui si potrebbe parlare tantissimo, io voglio parlare una ventina di minuti su questo tema. Innanzitutto ricordiamoci bene che i brani più antipatici riguardo alle donne si trovano soprattutto nelle lettere deutero-paoline e nelle lettere cosiddette pastorali, cioè Colossesi, Efesini, 1 e 2 Timoteo e Tito. In Efesini e Colossesi troviamo il testo più forte, che parla della sottomissione della moglie al marito, in 1 Timoteo in cui si dice che le donne devono stare zitte, in in 2 Timoteo si usano addirittura parole offensive per stigmatizzare certe donne con comportamento riprovevole, nella lettera di Tito si tratta di avvertimenti e limitazioni del loro campo d'azione. Ma attenzione, proprio perché deutero-pauline sono lettere che riflettono un'epoca diversa, posteriore, cioè probabilmente all'inizio dell'esperienza cristiana questa assoluta parità tra uomo e donna era una cosa chiarissima, con donne, vedremo, con aspetti ministeriali importanti nell'ambito della comunità. Ben presto però motivi di ordine pastorale, direi di pacificazione ecclesiale, fecero sì che questa grande novità dell'assoluta uguaglianza ecclesiale dell'uomo e della donna venisse un po' messa in disparte, cioè per poter annunciare con parresia il grande annuncio della morte e risurrezione di Cristo, che era il kerigma, che è la cosa più importante quindi da proporre, ecco che si pensa di dover mettere un pochettino in secondo piano altre novità del cristianesimo che avrebbero potuto agli occhi della gente e del popolo neanche permettere la recezione dell'annuncio del regno. Cioè in una società profondamente maschilista come era la società antica, e non solo semita ma anche greca e latina, vedere delle comunità di uguali poteva probabilmente trarre l'attenzione più sul tema di questa strana uguaglianza che sul tema invece più profondo, salutiamo il professor De Leon che arriva in questo momento, su quello che era la cosa più importante, cioè l'annuncio del Cristo risorto. Allora Paolo si trova quasi costretto a moderare, no? Questa novità della presenza femminile. Facciamo alcuni esempi, perché negli scritti sicuramente autentici di Paolo i brani che fanno più problemi, specialmente se accostati tra loro, sono quelli della prima lettera ai Corinti. Non vi leggo tutto il testo, vi rimando solo a 1 Corinti 11, versetti 2-16, dove il sugo è proprio questo: se la donna deve avere o no il velo in testa. Ve lo ricordate, no? Cioè, giudicate voi stessi, è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa ad insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre una gloria per la donna lasciarsi ricrescere? La chioma le è stata data a guisa di velo. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, vedete, c'è il problema di una comunità che perde di vista la novità di Cristo e a causa probabilmente di comportamenti, di tensioni interecclesiali su questioni importanti ma minori rispetto al kerigma, noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le chiese di Dio. Il problema del velo ci può apparire un po' lontano, ma in realtà andrebbe davvero analizzato un po' meglio anche dal punto di vista letterario, perché Paolo afferma: per questo la donna è tenuta ad avere un'exousia, lo cito letteralmente, sul capo a causa degli angeli. Allora, nella metà dei casi, nei titoli della Bibbia e nei commentari, si usa il termine velo. Ma in realtà, vi ho detto, il termine che compare non è velo, ma è exousia. Il termine vero è calumna, che ricorre in altre parti del Nuovo Testamento, no? C'è anche un sinonimo peribolalion che ricorre, ma non in questo caso. In questo caso si dice che la donna è tenuta ad avere un'exousia, un potere, un'autorità sul capo a causa degli angeli. Ecco che allora si sono sbizzarrite le traduzioni su questa exousia, vuol dire potere, quando si dice che Gesù predicava con la sua parola, aveva dynamis, forza ed exousia e potere, autorità, ecco, è una parola che già conosciamo molto bene. Le traduzioni si sono sbizzarrite, per esempio le Paoline nell'85 traducono: per questo la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo a motivo degli angeli. La traduzione CEI del 74 addirittura impiegava 5 parole per tradurre Giusian. Deve portare un segno della sua dipendenza. La versione del 97, un segno dell'autorità. Ma probabilmente quello che ci aveva visto più giusto era la vecchia buona Vulgata, che traduceva: ideo debet mulier potestatem avere supra caput propter angelus, avere una potestà. Cioè, cosa vuol dire exousian eikein? Avere sotto il controllo, avere sotto controllo. Allora, la traduzione più corretta, ma qui siamo davvero concordi su questo, sarebbe che le donne quando profetizzano devono essere ben pettinate. Tutto lì, cioè devono avere sotto controllo l'accapigliatura, deve tenere sotto controllo la acconciatura. Questo perché? Primo, perché probabilmente, e qui era la grande novità, le donne profetizzavano, e come tutti i profeti anche dell'antichità, alerus carpenta, come si dice in piemontese, parola intraducibile, no? Si scapigliavano, si agitavano, i capelli andavano di qui di là e perdevano la loro femminilità. E buon Paolo altro non direbbe: le donne anche quando predicano, quando vanno al lambone, quando profetizzano, tengano i capelli in ordine, cioè non si presentino come delle befane, come delle streghe. Questo non soltanto per il decoro, ma per quella grande preoccupazione che voi sapete, tipica dell'ebraismo e tipica delle prime comunità cristiane, di mantenere marcate le differenze sessuali. Voi sapete che la cosa che turba di più un buon ebreo era il travestirsi da donna, e l'uomo che si travestiva da donna doveva essere lapidato immediatamente, idem la donna che si travestiva da uomo, eccetera. Perché? Perché la differenza sessuale, in un clima paganeggiante dove l'omosessualità era fenomeno tranquillo e pacifico, viene sempre marcata. Allora le donne non solo siano decorose, tengano sotto controllo l'acconciatura, ma mantengano la loro femminilità, la loro femminilità. Altro brano,
prego. Gli angeli cosa c'entravano?
Per il decoro della liturgia. Cioè le donne anche nella liturgia sono presenti anche le schiere celesti. Allora, per il decoro anche di fronte agli angeli, siano ben pettinate, siano belline, siano piacenti, vanno dalla pettinatrice prima. Ecco, quindi questa sarebbe la traduzione probabilmente.
Possono fare concorrenza agli angeli.
Ecco, addirittura. Altra frase sempre incriminata, il famoso mulieres in ecclesia taceant, le donne in chiesa stiano zitte, di 1 Corinti 14:34. Allora, questa frase è una frase molto controversa, perché nella lettera ai Corinti talora non c'è, e talora viene messa dopo, cioè non compare in 14:34, ma addirittura dopo il versetto 40. Perché? Perché i copisti si erano accorti che pochi versetti prima Paolo diceva chiaramente che le donne profetizzano, che le donne evangelizzano, che le donne hanno un ruolo importante. Allora, come mai pochi versetti dopo dicono stiano invece zitte? Allora, le soluzioni che sono state date a questa apparente contraddizione sono queste. In 1 Corinti 11 si parlerebbe del parlare orante e profetico, proseu comenes and profetusa, delle donne. In 1 Corinti 14 si parlerebbe del parlare disordinato e confusionario che reca disturbo all'assemblea e non l'edifica. Cioè, da una parte è, dice le donne profetizzino, le donne evangelizzino, dall'altra parte dice ma non facciano casino, scusate in chiesa, il chiacchiericcio non disturbi la funzione, stiano un po' zitte perché tendono a chiacchierare anche quando non si dove. E questo viene tratto dalla differenza dei verbi, perché da una parte si parla di proseucomene and profetusa, kai profetusa, cioè il parlare di preghiera e di profezia, dall'altra parte l'alein è il cicaleccio, è il cicaleccio vero e proprio. Altra versetti, altra tesi. Voi sapete che la prima lettera ai Corinti è scandita da alcune domande che i Corinti portano a Paolo, e Paolo risponde a queste domande, tutto mi è lecito, e lui parte, no, non è vero che tutto mi è lecito, perché bla bla, il vostro corpo è santo, eccetera eccetera eccetera. Qui le donne in chiesa stiano zitte, e lui dice no, le donne in chiesa profetizzino, quindi questa non sarebbe un'affermazione paolina, ma c'è anche una scansione in questo testo, ma sarebbe il problema che gli pongono Chloe e Stefana, che sono andate a portargli i quesiti della comunità, a cui lui invece dopo risponde che le donne devono profetizzare. La terza ipotesi, che se non sbaglio era quella che sosteneva sempre il professor De Leon, era quella che Paolo non si rivolga genericamente a tutte le donne, ma a un determinato gruppo di donne di cui la delegazione di Corinto ha riferito un comportamento non adeguato nell'assemblea. Cioè non tutte le donne in chiesa tacciano, ma quelle donne lì di cui mi avete parlato, che in genere in assemblea fanno chiasso, parlano eccetera, stiano zitte e rispettino le assemblee. Altro tema, capo della donna è l'uomo, famoso discorso 1 Corinti 11:3 ripreso da altre parti. Ecco, qui dobbiamo stare attenti, perché da una parte quando il rabbi Paolo argomenta con un presunto progetto creazionale che Dio preveda l'inferiorità della donna, quando dice perché prima è stato formato Adamo e poi Eva, si prende una bufala tremenda, e dobbiamo dirglielo, perché l'Adam di cui parla Genesi 1:27-28, immagine e somiglianza di Dio, non è il maschio, ma sappiamo è il genere umano, l'umanità formata da un lato maschile e da un lato femminile. La parola Selà, che noi traduciamo lato, la costola, e invece è il lato, cioè l'Adam è formato dai maschi e dalle femmine. Ma concluderei questa parte prima di introdurre proprio questa piccola parte sulla le ultime riflessioni sulla lettera ai Romani. Io credo che se vogliamo scegliere il vero testo ispiratore poi di Paolo, al di là delle questioni disciplinari contingenti, non c'è dubbio che dobbiamo rifarci a Galati 3:28. In un contesto in cui si parla del fatto che tutti, come battezzati, siamo figli di Dio, appartenenti a Cristo, rivestiti di Lui. E allora non c'è giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, ma tutti voi infatti siete uni in Cristo Gesù. Probabilmente questo è un antico testo inno battesimale in cui, vedete, ci sono tre binomi formati da termini che trovano proprio in Gesù Cristo il loro superamento. Cioè il superamento della dicotomia etnica, culturale e religiosa, giudeo-greco. Quello della dicotomia sociale classista, schiavo libero, e poi anche quello della dicotomia sessuale, maschio e femmina. Da notare che qui Paolo usa i due termini neutri arsen kai telu, cioè maschio e femmina, invece che uomo e donna. Qui addirittura sembrerebbe annullarsi la differenza sessuale insita nella natura. nella chiesa primitiva, scandalo per l'ebraismo, le donne, 1 Corinti 11:5, possono pregare e profetizzare nell'assemblea. Ci sono delle vere e proprie profetesse, abbiamo visto le profetesse figlie di Filippo in Atti 21. Ci sono le diaconesse, l'abbiamo visto nel finale della lettera ai Romani, ci sono tante evangelizzatrici citate qui nella lettera ai Romani. Già nella lettera ai Filippesi Paolo nomina due donne, Evodia e Sintiche, esortandole ad essere concordi nel Signore, e prega un suo fedele compagno, Sizigo, di aiutare a riconciliarsi, perché esse hanno combattuto per il Vangelo. Quindi vuol dire due cose: primo, che le donne erano ministeriali, combattevano per il Vangelo, frase molto grande, che indica probabilmente dei ministeri tecnici. Secondo, già allora c'erano dissidi non solo tra i preti ma anche tra le pretesse. Se il buon Sizigo deve cercare di mettere d'accordo Evodia e Sindiche, che si riconcilino, perché hanno avuto dei contrasti fra loro. I loro nomi sono scritti nel libro della vita, sono scritti nel libro della vita. Hanno avuto lo stesso ministero dell'apostolo, Aitines entu evangelio sunt leseri moi, cioè hanno lottato, combattuto per me con il Vangelo, synergon, come gli altri collaboratori. Qualcosa di simile si può supporre anche di Chloe, nella prima lettera ai Corinti, e soprattutto di Affiatea del Fe, cioè la sorella Affia, unico caso di una donna esplicitamente citata da Paolo tra i destinatari di una sua lettera, subito dopo la menzione di Filemone e prima di Archippo. Cioè nel biglietto a Filemone Paolo dice che questa lettera è dedicata a Filemone, alla sorella Affia e ad Archippo. In Romani 16, che abbiamo appena letto, vengono nominate 29 persone, 27 delle quali con il nome proprio, tra cui 8 donne. 8 donne. La prima menzionata, l'abbiamo visto la volta scorsa, è Febe, nostra sorella, che è diacono della chiesa di Cencre, Prostatis, patrona di molti e anche di me stesso, la vedremo a parte. Al versetto 3, se avete sempre il testo davanti, si dice di salutare Priscilla e Aquila, suo marito. Priscilla è identificata come Synergos, cioè come mia collaboratrice. Volete sedervi? Si sono posti anche qua, Come Synergos. Al versetto 6 abbiamo i saluti a Maria, che polla e copiasen eiumas, che si è data molto da fare per voi. Al versetto 7, Andronico e Giunia, eccellenti tra gli apostoli, eisen epismolis entois apostolois, cioè i migliori, i più grandi degli apostoli. Giunia non è un uomo, come nel passato molti commentatori hanno sostenuto, bensì una donna. Quindi Giunia e Andronico sono una coppia. Paolo afferma che sono suoi parenti e che sono entrati in Cristo prima di lui. Al versetto 12 ci dice di salutare Trifene e Trifosa, due donne che si danno da fare per il Signore, Tascos Fiosus en Curio, e la carissima Perside, anch'essa Polla e Coppias en Curio, che si dà molto da fare per il Signore. Al versetto 13 saluta la madre di Rufo, che dice: è stata per me una seconda madre. Al versetto 15 Giulia e la sorella di Nereo. Allora, se si va a fare il conto di tutte le persone menzionate nell'epilogo della lettera ai Romani, un terzo sono donne. Sono donne. E tuttavia si dice di loro delle cose estremamente rivelanti, rivelatrici, che ci fanno capire il ruolo di primo piano che le donne vivevano all'interno delle prime comunità cristiane. Queste donne si sono date da fare per il Signore. C'è il verbo korian, usato in Romani 16 per 4 donne. Molti insigni esegeti, come lo Schreiber, dicono che non indica soltanto un'attività apostolica generica, ma un ruolo di guida carismatica della comunità. Quindi questo verbo, no? Che molto hanno lavorato per il Signore, traducono le vostre Bibbie, che si sono date tanto da fare per il Signore, era un verbo tecnico per indicare un ministero di guida all'interno delle comunità. Ecco perché Ketter dice che Romani 16 è la più gloriosa attestazione di onore per l'apostolato della donna nella Chiesa primitiva. Ho detto che trattavamo a parte Febe. Allora, il nome Febe è preso dalla mitologia greca, era una titana, figlia di Urano e di Gaia. Il nome Febe significa splendente, luminosa, quindi era una donna di origine pagana, eh? Non era un ebraico cristiana, era un etnico cristiano. E di essa si dice, finistemi, vi raccomando, Febe nostra Adelfen, sorella, che anche diaconon, diacono nella chiesa che è a Cenchre, affinché l'accogliate nel Signore in maniera degna dei santi e l'assistiate nelle cose di cui possa avere bisogno, poiché lei è stata anche prostatis, cioè patrona di molti e anche di me stesso. Allora, Paolo raccomanda Febe alla comunità romana. Si tratta di una donna di Cenchre, una delle due località portuali presso Corinto, quello il porto orientale, perché quello occidentale era quello di Lecheo, e il fatto che sia nominata per prima fa ritenere che fosse la latrice della lettera ai Romani, cioè colei che portava la lettera ai Romani. In realtà non conosciamo il motivo del suo viaggio a Roma, se andava lì per affari, eccetera, eccetera. Il verbo finistemi, raccomandare, è usato anche altrove per presentare un amico ad un altro. Questa donna ha da Paolo tre titoli. Allora, primo Adelfen, cioè sorella, che è un termine tecnico nell'ebraismo. Cioè nella prima chiesa, sono i correligionari, sono quelli che appartengono alla stessa fede. Il termine è rimasto nella nostra tradizione anche liturgica, pregate fratelli e sorelle, ecco, per indicare una comunione tra non solo tra i credenti, ma anche tra tutti della stessa comunità, ma anche tra i credenti di tutte le chiese sparse nel mondo. Febe è un diaconos, vi ho già detto, diacono è un termine tecnico, non si parla di diaconessa. Non dobbiamo pensare alle cosiddette diaconesse del III e IV secolo di cui parleranno le costituzioni apostoliche, l'Epifanio nel Parion, eccetera. Chi erano queste diaconesse che compaiono nel III e IV secolo? Erano le donne che aiutavano il battesimo delle altre donne. Cioè per rispetto, grazie, poiché era un battesimo per immersione, si pigliava la catecumena e la si immergeva, si sceglieva nelle comunità delle donne piuttosto robuste che aiutassero queste donne, no? Magari non tutte giovanissime, magari non tutte magrissime, eccetera, a buttarsi sott'acqua e a venire fuori. Chi è stato a Lourdes sa che c'è la piscina maschile dove operano i barellieri che ti buttano giù e ti tirano su, la piscina femminile dove ci sono le dame, no? Che ti buttano giù e che ti tirano su. Ecco, sarebbero, ma questo nel III e IV secolo. Qui il termine è invece il termine diaconos, un termine tecnico, un termine usato al maschile, di cui si specifica della chiesa di Cenchre, quindi parla a favore di una funzione ben determinata. Certamente, vi ho già detto altre volte che occorre tenere presente che a quel tempo i ruoli e i compiti di tipo ministeriale gerarchico abbinati ai singoli titoli erano ancora in piena evoluzione, però noi sappiamo chiaramente che il diaconato femminile c'è sempre stato. E abbiamo tutti i testi dei vari canoni di ordinazione dei diaconi donne, che sono assolutamente analoghi nella formulazione, nell'imposizione delle mani, nella consacrazione, ai testi usati per i diaconi maschi. Per cui chiaramente queste diaconesse non sono delle perpetue, come qualche Bibbia traduce, no? Che serviva il parroco nella chiesa di Cencre, no, erano delle vere e proprie figure diaconali. L'ultimo titolo è un apax, cioè una parola che compare una sola volta nel Nuovo Testamento, è una prostatis, che è un deverbale da proistemi, che al transitivo significa porre come capo, porre come patrono. Quindi nelle altre ricorrenze paoline di questo verbo al participio, proistamenos, Romani 12,8, 1 Tessalonicesi 5,12, indica il ruolo di guida e di presidenza. Cioè questa donna era la presidente della comunità. La parola, la traduzione più esatta sarebbe che Febe è stata, perché anche lei è stata presidente di molti e anche di me stesso. Cioè la parola indica una presidenza. Quindi questa Febe era l'animatrice, era la coordinatrice, era la presidente dell'assemblea che si radunava nel porto di Cencre, porto appunto orientale di Corinto. Vedete quindi che questa donna, che era colei che portava lo scritto della lettera ai Romani, aveva un grande prestigio umano e cristiano, era sorella nella fede, era ministro nella comunità di Cencre, era benefattrice generosa, ma anche presidente della comunità che probabilmente si radunava nella sua casa. Altra figura analoga è quella di Lidia, che abbiamo già visto in Atti 16 l'anno scorso. Vi ricordate, trovandosi Paolo nel porto di Troade, durante la notte apparve a Paolo una visione, un anermachedon, cioè un uomo macedone, che lo supplicava di andare da loro in Macedonia ad aiutarli. E il narratore concludeva: Dio ci aveva chiamati ad annunziare la parola del Signore. Ma guarda caso che questo uomo macedone, anermachedon, della visione, era in realtà una donna, anzi un gruppo di donne, no? Che sono il gruppo di Lidia e delle sue amiche, che costituiscono l'iniziale nucleo di quella gloriosa comunità che sarà la comunità di Filippi, la comunità dei filippesi. E notate bene il fatto che una donna scelga di farsi battezzare, anche questo è molto significativo, perché normalmente la donna aveva la religione del marito. Tante volte troviamo: si battezzò Cornelio e tutta la sua casa, si battezzò il guardiano della prigione e tutta la sua casa. Invece qui troviamo che si battezza Lidia, una donna, e tutta la sua casa. Quindi vedete l'importanza del ruolo della donna. Quindi, facendo una sintesi di tutta questa cosa, di questo problema, rispetto all'ambiente e alle varie culture a lui contemporanee, la greco-romana e la giudaica, sul tema della questione femminile, Paolo non va considerato tra i conservatori, ma probabilmente nel bilancio complessivo è un innovatore coraggioso, che riesce anche con fatica a volte a liberarsi dalle sue concezioni rabbiniche, giudaiche, tradizionali, per capire la novità di questo Gesù che ci fa tutti uguali, non più greco né pagano, non più circonciso non circonciso, non più né uomo, non più schiavo né libero, non più uomo né donna, ma tutti uno nel Signore. Prego.
Non volevo interrompere però.
No, dimmi.
Allora, voglio dire, nel mondo giudaico la donna, la figura femminile, non era valida. E quindi pensavo, probabilmente anche per questo, nella predicazione ai giudei della diaspora, non potevano mandare avanti delle figure femminili quando queste non venivano riconosciute E perfino nel Vangelo di Matteo, mi sembra, ma non solo lui, quando si parla di gruppi si dice 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini, no? Sempre perché guardano, come nell'Antico Testamento, soltanto gli uomini, no? Ecco, io la mia domanda era questa: nell'ambiente greco-romano la testimonianza femminile era invece valida o erano un po' come i giudei? Quindi voglio dire, se non abbiamo questa novità del cristianesimo che si impone automaticamente davanti ai proseliti, davanti a un tentativo di conversione, non posso mandare avanti una donna.
Certo. Sul tema specifico della testimonianza del mondo greco-latino non saprei cosa dirti. Sicuramente non potevano accedere a cariche pubbliche. Noi non troviamo nel Senato romano delle senatrici, non c'erano le quote rosa, ecco. Quindi era sicuramente una funzione secondaria e sempre legata. D'altra parte, adesso gli ultimi pontefici si fanno belli dicendo che le donne a cui Gesù appare per prime dopo la resurrezione, no, furono le prime apostole o le apostole degli apostoli, come sono stati definiti da Giovanni Paolo II, però vanno a chiamare gli apostoli che vengano a vedere, perché per dare una testimonianza accettabile giuridicamente devono essere dei maschietti a dire non c'è più il corpo del Signore, quindi anche questo episodio è clamoroso in questo senso. Sì, sono loro le apostole degli apostoli, ma se non arrivano poi gli apostoli non parte poi l'annuncio del Kerygma. Certo.
D'altra parte in Italia possono votare solo dal 48 e nella Svizzera dal 73. Cioè, quindi è veramente mostruoso. Poi adesso non so nei paesi islamici se a che punto siano, però voglio dire, perfino da noi c'è stata, solo in quest'ultimo secolo c'è stata una rivalutazione in uguaglianza completa, no? Quindi da questo punto la Chiesa, quando dice si è sempre fatto così, Gesù ha scelto dei maschi, no? Scelto dei maschi perché non potevano andare avanti delle donne, perché in quell'epoca non era possibile. Oggi che abbiamo le donne chirurgo, le donne che guidano gli aeroplani, possiamo senz'altro avere
però in qualche paese arabo non possono neanche guidare una macchina.
Non possono neanche insegnare ai maschi. La maestra femmina non può insegnare ai maschi.
Non lo dica.
E nessuna donna medico può visitare un maschio nei paesi arabi, tuttora. Sì, con me sfondi una porta aperta. Quando mi viene detto il sacerdozio deve essere dato soltanto agli uomini perché Gesù ha scelto solo gli uomini, allora io dico deve essere dato soltanto ai pescatori e un undicesimo devono essere esattori delle tasse. Un dodicesimo deve essere esattori delle tasse, perché Gesù aveva scelto 12 persone di cui 11 pescatori e uno di Equitalia, anzi Equipalestina, non lo so. Ecco, capite? Cioè, se si ragiona così, con questo determinismo fissista fondamentalista, dobbiamo poi pigliare tutte le conseguenze. Per esempio Gesù dovrebbe, i preti dovrebbero essere presi solo dagli ebrei, quindi ebrei, pescatori o esattori delle tasse. Mi sembra che è un determinismo che non ha senso. Credo invece davvero che tu hai centrato pienamente il problema. Gesù scelse dei maschi perché la testimonianza femminile non era ascoltata
anche nel mondo greco-romano?
Non saprei dirti il tema della testimonianza. Sicuramente le comunità in cui le donne profetizzano ed evangelizzano, le comunità che sono guidate da donne, come Febe a Cencre, come Lidia a Filippi, sono comunità del mondo romano, del mondo greco-romano. Quindi probabilmente nel mondo greco-romano le cose erano un po' diverse. Nessuna comunità ebraico-cristiana, anche nel Nuovo Testamento, ci dice che le donne abbiano avuto qualche ruolo di rilievo. Nessuna. Le comunità che fanno capo a Giacomo sono comunità che si basano sugli anziani, sul modello degli anziani della sinagoga. Invece nelle comunità paoline, che provengono dal mondo greco, dove c'è stato questo superamento, tenete conto la grande diatriba di fondo, Paolo da una parte, Giacomo e Pietro che dicono la salvezza viene dai giudei, bisogna passare attraverso la legge, dall'altra parte Paolo che predica una novità di Cristo dove non c'è più né giudeo né pagano e quindi non occorrono più le opere della legge e non c'è più né uomo né donna. E quindi e non dimentichiamo anche né schiavo né libero, perché distrugge la struttura sociale di allora. Quindi è un cristianesimo che ha in sé tutte le potenzialità di un'assoluta uguaglianza e Paolo lo coglie chiarissimamente.
Salvo però il fatto che in realtà in pochi anni questo messaggio rivoluzionario, mi riferisco sempre all'eguaglianza assoluta tra uomo e donna, sia stata immediatamente messa a tacere.
Per questioni pastorali, perché aveva fatto troppo scandalo, cioè a volte io ve l'ho già detto, è una cosa che dico sempre io, non l'ho trovata da nessuna parte, ma mi sembra, almeno a me spiega molto, è una soluzione che io chiamo polacca, cioè la Chiesa polacca per avere la libertà di annunciare il Vangelo è sempre scesa a compromessi con la politica e anche con la politica comunista più dura. Cioè, questo è un dato di fatto storico inoppugnabile, no? Ci sarebbe da dire, ma perché non si sono fatti ammazzare contro le dittature comuniste? No, erano là che cercavano sempre di zan in maniera tale da annunciare il Vangelo. Se volete un pochino i tentativi che la Chiesa sta facendo con la Cina, no? Pur di dare libertà di annuncio del Vangelo, vedete che il Papa non prende mai di punta tante storture delle dittature cinesi. Ecco, e sono soluzioni per concedere la preminenza all'importanza di quell'annuncio del Vangelo che alla fine poi scardinerà, magari secoli dopo, le disuguaglianze sociali. Perché, come giustamente facevate notare voi, la lettera ai Galati, no? Scritta nel primo secolo, ci dice che non c'è più uomo né donna, e in Svizzera il voto l'hanno dato alle donne negli anni 70 e parliamo della evolutissima Svizzera, non dell'ultimo paesino del terzo mondo, ecco, capite? Ok, prego, prego.
Una piccola cosa mi è venuta in mente, mi sembra che sia Benedetto XVI forse che rispetto al discorso ma la possibilità per le donne di diventare prete abbia detto che Giovanni Paolo II si è espresso su questo in modo definitivo e irrevocabile, cioè dicendo no, mi pare che fosse lui, vedete, si dice. Quindi non è che si mette tanto bene, ecco, da questo punto di vista.
Sì. Se però andate a vedere tutti i documenti della Chiesa in cui si diceva che era una decisione definitiva e irrevocabile, no? E che poi grazie alla forza dello Spirito Santo sono stati modificati, veramente sì, vediamo che bisogna stare molto attenti, dare anche un rispetto a questo peso. No, no, non è molto, perché la motivazione che i precedenti pontefici avevano dato non era di semplice tipo pastorale, non è opportuno, sembrava di tipo dottrinale. Questo, voi sapete, non solo nelle chiese cattoliche ma anche nelle chiese riformate, cioè gli anglicani hanno fatto uno scisma quando hanno cominciato a ordinare le donne preti e vescovo, al punto che tutta una frangia del mondo anglicano si è fatta cattolica. Cioè, capite? Quindi da tutte le parti c'è questa cosa qui. Quindi così. Bon, io darei per la gran... Prego.
Posso. In tutte queste vostre osservazioni mi riportano alle fissazioni che ho maturato in questi incontri che si radicano sempre di più a costo di essere noioso. Però è pesante la cosa, eh? Cioè non è una questione marginale o da tenere in disparte. La necessità di leggere l'esperienza cristiana, l'esperienza di tutte le religioni, e di leggere i libri delle religioni del libro, avendo ben presente tutte le conoscenze in termini di storia, di antropologia, di psicologia e di sociologia. Non basta la conoscenza linguistica, apprezzatissima, importantissima, ma quella è la decodificazione dei geroglifici. Non è ancora la riflessione sull'evolvere di una fede e sulla necessità che evolva una fede. Non dimentichiamo che tutti in tutti i popoli la religione è una religione di guerra. E lì, quando l'ha detto Di Freddi, sono scandalizzati tutti e poi non l'ha più fatto parlare perché anche le preghiere sono religione di guerra. Però c'è, ma per forza, non è possibile, ma c'è un popolo di nomadi che si sposta di qui e di là, come fanno a litigare con qualche altra popolazione? Allora, se non applichiamo questo genere di ragionamenti, ci perdiamo. E salta fuori invece, e grazie di averlo sottolineato perché onestamente mi ero perso, questo messaggio di uguaglianza, che non è un messaggio di riforma sociale e politica, ecco le parole di Paolo sull'autorità, tanto che a me ritorna, chiedo scusa, ma Pietro Paolo sa, ritorna quell'entusiasmo che avevano molte comunità cristiane torinesi sul fatto che il cristianesimo era portatore di una rivoluzione sociale. Non è vero niente, è portatore di un amore che per forza, poco per volta, in un'evoluzione difficile si trasforma in una straordinaria crescita della dignità dell'uomo, del riconoscimento della dignità dell'uomo, della democrazia, della giustizia sociale, faticosissima, perché anche la dottrina sociale arriva tardi, ma non mi scandalizza, fino a quello che hai detto tu, importantissimo, sulla Chiesa polacca, che si applica ai rapporti con il nazismo, ai rapporti con Videla, ai colonnelli, nei rapporti con Pinochet, e anche questo, a questo punto non mi scandalizza più, è il cammino che viene fatto in una evoluzione progressiva dell'esperienza di fede, non dell'esperienza religiosa, addirittura del superamento della religione. A me questo è quello che mi porto dietro da tutti questi vostri incontri con voi, che sono stati preziosi. Però si radica talmente in me che ho bisogno che sia detto, che ci riflettiamo, che ci pensiamo, perché chissà di cose straordinarie che possono aspettarci.
Certo, io credo che davvero questo cammino è un cammino a volte con tutte le contraddizioni del discernimento. Il discernimento è sempre fatto con fatica e qualche volta è anche sbagliato e non è profetico, però va fatto. Ultima cosa con cui voglio concludere, visto anche che siamo all'antivigilia della Pentecoste, ricordiamoci bene che Gesù ha detto che ci invierà lo Spirito Santo che A. ci guiderà alla verità tutta intera, B. che vi farà conoscere cose più grandi di quelle che vi ho detto io. Quindi questa è una cosa molto importante, cioè la tradizione non è soltanto trasferimento di cose antiche, ma è anche evoluzione, ma è anche lo spirito che guida la Chiesa, che permea l'umanità a conoscenze sempre più ampie. Questo lo ha detto molto bene Benedetto XVI, per esempio a proposito anche della morale sessuale, in cui aveva esplicitamente ricordato che, citando ad esempio soltanto il fatto che nel non lontano 1917 i divorziati risposati venivano definiti pubblici peccatori, venivano definiti infames et indignis, no? Quindi addirittura nel codice di diritto canonico, e adesso invece si dice sono fratelli a pieno effetto nella Chiesa, legati a Cristo come tutti noi, con un discernimento da fare su caso a caso che alla fine rimanda poi alla coscienza ultima delle persone. Chiudiamo così per dare la parola a Dario, che ci farà una specie di sintesi conclusiva da par suo della lettera ai Romani. Dopodiché caffè, e dopodiché presenteremo il compito delle vacanze, che sarà questa lettura della Gaudete delle risultate per chi fosse arrivato in ritardo, in modo tale che gli ultimi tre incontri saranno sul profeta Giona, questo gioiellino, Giona il pauroso, come l'ha voluto intitolare Enrico, ma anche Giona che è scandalizzato da un Dio troppo misericordioso, da un Dio che ci salva per la sua bontà e non per le nostre opere. E in questo io vedo anche una grande continuità con la lettera ai Romani, e sono contento che questi tre incontri sul profeta Giona, no, siano un po' la chiosa della lettera ai Romani riletta alla luce dell'Antico Testamento.
Sì, non so se è necessario questo.
Sì, sì,
vabbè, spero di non essere troppo lungo. Comunque ho l'orologio qui davanti, no? Ecco, premetto che penso che sia fondamentale il fatto che noi leggiamo la scrittura, non come possiamo leggere qualsiasi altro testo, sia pure pregevole, interessante, coinvolgente, eccetera, così, no? Perché se abbiamo una lettura di fede, leggiamo la scrittura come parola di Dio, sia pure così con tutte le mediazioni, no? Così, ma invece non come possiamo leggere in maniera culturale, approfondita, non so, l'Iliade, l'Odissea, le tragedie greche, oppure anche opere più recenti, così, no? Ebbene, e allora dire che cosa dice a noi, che cosa dice a me, a te, a lei, a lui, no? Questo brano, in particolare della lettera ai Romani, ora no, fare una sintesi sarebbe troppo lungo, mi limito solo a dire tre punti che mi hanno in qualche modo coinvolto. Così, cioè, che cos'è il messaggio che c'è soprattutto nella prima parte, cioè che il giusto per fede vivrà, cioè che noi siamo giustificati indipendentemente dalle opere della legge, cioè giustificati vuol dire resi giusti, non attraverso le opere della legge. Che cosa significa? Certamente è importante vedere la situazione in cui Paolo appunto agiva e scriveva, no? Ma questo dobbiamo applicarlo a noi. Noi non giudei del XXI secolo. Ecco, così. Che cosa dice a noi, a me, questo fatto? Secondo punto, ecco, io mi limiterò solo a dire poche cose perché sennò dovrei parlare un'ora. Che cosa dice a noi il fatto che Paolo nei capitoli che riguardano Israele, cioè 9, 10, 11 della lettera ai Romani, insiste sul fatto che magari può essere trovato da quelli che non lo cercano, così questo, no? E si è manifestato a quelli che non si rivolgevano a lui. Questo è il Romani 10, 20, che però è un po' tutto la sintesi di tutto questo dramma che vive Paolo, che è stato spiegato anche lì da Enrico, no? Questo, no? Cioè che lui è ebreo, eccetera, e vede che la grande maggioranza degli ebrei non ha seguito il messaggio il Vangelo di Cristo, così questo. E allora cosa significa adesso per noi non giudei del XXI secolo, cosa significa il fatto che siamo una microscopica minoranza nel mondo, siamo una minoranza anche in Italia e in Europa, ecco, di fronte a tanti che o professano altre religioni, oppure così vivono, sì, magari hanno una etichetta religiosa, almeno a noi sembra, però sembrano vivere senza così, per cui tutto il messaggio cristiano li rende indifferenti e molte volte non sanno praticamente nulla. Cosa significa per noi? Allora sono all'inferno, sono dannati, mentre noi siamo gli unici giusti, potremmo almeno così. Terzo punto, cosa sono allora quelli cristiani, credenti, che ci sembrano arretrati? Si è parlato parecchio di quello che Paolo chiama i deboli nella fede, no? Quelli che almeno sembra che diano troppa importanza ai santuari, ai certi santi, a certe madonne, a fare appunto i pellegrinaggi, oppure così a miracoli veri o presunti, più delle volte sono presunti, così questo, così. E allora e noi che ci sentiamo più avanzati, anche lì siamo davvero privilegiati rispetto a questi che sono deboli nella fede, che magari così vorrebbero andare a Medjugorje o altre cose del genere, che persino il Papa, insomma, prende un po' in giro la Madonna Postina, no? questo, così. Per cui ecco, allora cosa sono? E noi cosa siamo? Siamo i migliori? Siamo quelli che abbiamo capito mentre gli altri così sono ancora arretrati, sono ancora dei bigotti, delle beghine e così via, no? Allora, io accenno a non a soluzioni, no? Ma a quello che la lettera ai Romani e anche altri testi mi hanno suggerito. Noi siamo resi giusti per fede e non mediante le opere della legge. Ma cosa sono queste opere della legge? Che sembra che a cui dobbiamo obbedire. E la legge mosaica e sono i 613, quanti sono, prescrizioni. Ma beh, questo può essere un discorso fatto non agli ebrei, ma agli ebrei ortodossi, che sono anche lì una minoranza fra gli ebrei, anzi sono mal visti dalla maggioranza degli ebrei, perché proprio rompono, proprio perché con le loro esigenze e così via, no? Quelli lì che vanno coi boccoli, così, no? I deboli nella fede, visti appunto anche da parte degli stessi ebrei, no? No, noi no, non dice proprio niente. Sono i precetti evangelici, ma Gesù, cioè, il Vangelo non è un codice. Questo è stato detto un sacco di volte, no? E allora sì, c'è il pericolo di dire io osservo questi aspetti, vado incontro a queste proposte evangeliche e mi sento giustificato. La peggiore, come molti, come Paolo suggerisce, come anche critici, il peggiore peccato è proprio questa autogiustificazione. Autogiustificazione, d'altra parte anche Papa Francesco lo fa notare nella Gaudete ed Exultate, no? Questo, no? Per cui non è attraverso l'autogiustificazione, però c'è qualcosa di più sottile, non so, io adesso dico una cosa che forse è un po' forzata, diciamolo. Che cosa in questo momento io sento che dovrei fare e non riesco a fare e così via, no? Non tanto certe opere buone, quanto il fatto che queste cosiddette opere buone abbiano un risultato. Fare, 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 la legge del fare, essere schiavi del dover fare delle cose belle, fare delle cose e vedere un risultato, così, questo, così. E certe volte penso che mi rivolgo a persone che non sono giovanissime e io appunto fra qualche giorno compirò 82 anni, per cui e penso che a tutti noi, almeno a me capita, di domandarmi che cosa ho fatto nella vita, cosa ho combinato, e viene voglia magari di aggrapparsi a qualche cosa bella che uno ha fatto, poi però anche scoraggiarsi e dire che fallimento. Che disastro, così questo. Ebbene, Paolo ci aiuta a dire non la fede, ma no, non le opere, ma la fede. Allora l'importante è avere questa fede, senza essere ossessionati dal fatto del fare, delle opere, del risultato. E questo credo che mi serva, non per gloriarmi, no? Ma per non essere quasi oppresso dai sensi di colpa e anche così dal fatto, dai risultati, anche da stendere un bilancio. Io dico questo mi do 8, questo 6 meno, questo 4, questo 2. No, Dio non giudica così, per fortuna questo, no? Per cui ecco, mi limito solo riguardo a questo punto a dire questo. Secondo punto, e però, un momento, Paolo diverse volte nel corso della lettera fa a se stesso delle difficoltà e queste difficoltà sono superate con un megenoito, cioè non, no, impossibile, che stupidaggine, non è vero, non sia mai, no, non è. Ecco, c'è la tentazione anche allora di dire, ma allora non bisogna pensare al risultato, eh? No, bisogna cercare di fare delle cose bene. Bisogna fare delle... Mi viene in mente così uno che diceva Ernesto Olivero del Sermig, non si può, il bene bisogna farlo bene e non si può scalare l'Everest in mutande, cioè bisogna cercare così, no? Però non essere ossessionati da questo, cioè badare al risultato, ma non come il valore assoluto, non come il valore assoluto. Secondo punto, che cosa ci stanno a fare quelli di altre religioni oppure così non credenti, che so io? Effettivamente mi piace citare Don Milani, di cui sono l'estate scorsa mi sono letto più di 2000 pagine dell'opera Omnia, così, e lui dice nelle esperienze pastorali, immagina che noi, immagina negli anni 50, che noi abbiamo noi come società che si dice cristiana, abbiamo tradito in realtà il Vangelo, abbiamo tradito. E allora come? Ecco, infatti cita proprio la lettera ai Romani 11, anzi proprio all'inizio di esperienze pastorali, cita Romani 11 e dice, forse come Israele, che era il popolo delle promesse, ha tradito, però la sua caduta ha permesso in qualche modo ai gentili di arrivare alla vera fede in maniera sorprendente, ebbene forse, chissà, il nostro tradimento, salvo un piccolo resto, ecco c'è anche il fatto, non è anche come dice Paolo, non tutti gli ebrei, non tutti gli israeliti hanno tradito, ma c'è un piccolo resto, come anche noi forse, tranne un piccolo resto, abbiamo tradito, perché anche la nostra società è quella che si regge sul pensiero unico, in poche parole, sulla crescita, sul reddito, sui soldi, sul culto di Mammona e così via, no? E gli altri? E allora forse come dice Don Milani, prendendo spunto proprio dicendo gli ebrei, i giudei di allora siamo i cristiani di adesso, i giudei di allora hanno tradito, salvo un piccolo resto, e anche noi non siamo riusciti a fare una società cristiana. I giudei di allora hanno tradito, però questo ha portato alla salvezza dei gentili, insomma dei pagani, però malgrado questo alla fine Israele, tutto Israele sarà redento, tutto Israele, questo è tutto il messaggio, ecco, di Romani 9, 10, 11, questo, no? E allora anche noi, malgrado i nostri tradimenti, persino noi saremo salvati, persino noi, come persino Israele, tutto Israele, non solo il resto, sarà alla fine salvato, perché le promesse sono irrevocabili. Terzo punto.
Scusa, e saremo un mezzo di salvezza.
E saremo forse un mezzo. Infatti, Don Milani dice: forse arriveranno i missionari cinesi a convertirci. Cinesi, che oltretutto era appena trionfata la rivoluzione comunista di Mao, no? Per cui la cosa era un po', però lo dice in maniera paradossale: forse quelli che adesso sembrano i più lontani di tutti, cioè adesso i cinesi di Mao, allora forse ci salveranno, ci porteranno il vero Vangelo.
Chiedo scusa, io devo dire che avendo sentito e anche apprezzato in tanti anni queste cose, adesso non le accetto più. Mi rattristano enormemente, perché dietro c'è, certo, una inevitabile cultura degli anni 50, il modello di società, e c'è purtroppo di nuovo fa capolino la solita atteggiamento purtroppo della cultura cristiana in confronto della storia, la degenerazione. Adesso sì, è il cammino, abbiamo fatto una grandissima strada, come il popolo di Israele, abbiamo tradito e abbiamo realizzato, altri ci verranno ad aiutare, altri ci trasformeranno, addirittura la spaventosa esperienza della rivoluzione culturale maoista darà dei frutti, non lo sappiamo, è l'evoluzione complessa che si chiama storia della salvezza.
Sì, aggiungo qualcosa di più, la rivoluzione maoista che è sfociata nel capitalismo peggiore adesso della Cina. Comunque, scusa, voglio finire perché sennò non finisco più. Allora, i deboli nella fede, no? I deboli della fede. Ecco una cosa che mi permetto di dire non è stata detta a proposito dei deboli della fede, che sono citati appunto Romani, no? Tutto quello che si dice in Romani 14-15, no? Citato anche i prima Corinti, quelli che appunto scandalizzano perché mangiano la carne sacrificata agli idoli, no? Però ci sono anche altri casi come Galati, che in cui si dice che celebrano anche loro giorni, mesi, stagioni, anni, e soprattutto a Colosse, anche se la lettera ai Colossesi è della scuola di Paolo, comunque che appunto che anche loro vogliono appunto non prendere, non toccare, non gustare, così. Ebbene, Paolo mi sembra che distingue i deboli nella fede, che non bisogna disprezzare, non bisogna pretendere di imporre a loro qualcosa a cui noi siamo arrivati, perché siamo forse più bravi, però anche più fortunati. Però anche questi deboli nella fede, certe volte, come in Galazia e probabilmente a Colosse, fanno i prepotenti, vogliono essere loro a imporci, a dogmatizzarci, no? Usa proprio il termine dogmatizzeste, così, con la loro filosofia. Ebbene, noi, certamente, ecco, attenzione, che appunto nessuno dei due, infatti Paolo dice diverse volte, né l'uno né l'altro, nessuno dei due deve pretendere di imporre all'altro le proprie idee. Questo è il fatto. E noi molte volte, appunto, noi prima del concilio abbiamo molte volte, proprio sembra che sia stato in molti casi il trionfo di questi che volevano imporre certe cose, no? Però faccio quest'ultima osservazione, però paradossalmente proprio nei tempi appunto prima del concilio sono sorte delle persone straordinarie che ora forse no, non ci sono. Dove sono adesso i Lapira, i Mazzolari, i Milani, i Turoldo e in Francia i De Foucault, appunto i Maritain, i Mounier, eccetera, delle grandi personalità? Si parlava tempo fa con altri, cioè, ma sì, forse, ma Don Ciotti, ma Enzo Bianchi, però effettivamente così, proprio in un'epoca in cui sembrava che regnasse il conformismo, sono venuti fuori degli esempi straordinari di fede e di vera obbedienza al Vangelo. Questo, scusa, volevo dire che perché non riguardo a quello che Pierfranco aveva detto, Piercarlo, sì, aveva detto, sì, scusa, che è un fatto così paradossale, non è che Don Milani o altri dicono verranno i cinesi, è un qualcosa, è una provocazione, bisogna vederlo come una provocazione, no, non come una filosofia della storia, tantomeno una lettura della storia. Questo. Vabbè, ci vediamo allora dopo il caffè. Vabbè, grazie. Grazie.
Allora, quanto caffè?
20 minuti. Là,
pausa caffè, che prevede orzo, perché caffè vedo che
orzo.
Ci sono il tè, c'è l'orzo, il ginseng, eccetera. La cicoria. Dobbiamo procurarselo. Il vuoto potenca.
Complimenti,
grazie, grazie, sì.
Scusami, ho fatto il maleducato.
No, no, ma no, ma sono cose preziose. Il fatto è che sai,
no, è che volevo, la no, degli non anni volevo 50, essere troppo lungo. La cultura degli anni 50. No, la cultura degli anni 50 sì, sì. Meritava una mazzolata, certo, ecco. Alla Milani, alla Mazzolata. Meritava ovviamente. Ma tutta la storia la merita, perché tutta la storia del popolo di Dio è il tradimento.
Sì, sì,
quello certo. Che io mi inviterei a meditare è che stranamente nella cultura storica del cristianesimo c'è l'idea della degenerazione. Ricordate il canto di Cacciaguida, Fiorenza dentro, sì, della sì, certo, antica, certo. Come se
era sobria,
ma non è così, non è così. Attenzione però, perché è radicata con lo stesso Toniolo. Toniolo che dà un contributo importantissimo, anche il fondatore della dottrina sociale della Chiesa, però ha quest'idea di una politica società cristiana medievale, collaborativa, che ha mai esistito.
Ma non c'è neanche l'origine, litigarono.
Però hai ragione, quella non è. Però uno degli apporti fondamentali che possiamo dare in questi decenni è proprio questa visione della storia complessa, evolutiva, che va avanti, che ci riserva, hai ragione, i grandi personaggi, dove sono? Li vedremo. O addirittura è possibile che i nostri altri padri, tra cui il nostro, ci sia questa, come dire, questa intelligenza distribuita. Scusami, sono perché a me pesa moltissimo una visione. Però attenzione, l'Italia degli anni 50, lo ricordiamo tutti e due, anche se io ero bambino.
No, sai, io invece.
L'Italia degli anni 50 e 60 era una città classista. Ma attenzione, è l'Europa degli anni. Però io penso un po' allo Stato sociale, alla realizzazione dello Stato sociale, che stranamente salta fuori dalla Germania, mica dall'Inghilterra, in cui ce n'è una cosa orripilante. È la fondazione, la fatica di portare avanti e di perfezionarlo. Ma perché non diciamo ogni tanto che abbiamo fatto delle cose magnifiche? Attenzione, negli anni 50 hai ragione tu, servivano a scopo.
Io sto leggendo, perché mi hanno prestato, molto contento, dei numeri adesso, che è quello che figuriamoci, in due mesi di puro lavoro ho fatto un anno e mezzo, che è 49, in realtà è 50, no? E sto facendo come invece loro criticavano molto sulla possibilità d'ora, dei pastori, tutto sommato ha portato anche un po'.
Però il Papa andava ancora in sedia gestatori, che è una camminata,
guarda, bravo, il Papa dei 33 giorni,
hai ragione, ha abolito
il noi,
hai ragione,
ha abolito il noi.
È incredibile. Ed era un conservatore, era un conservatore terribile, Papa Luciani, non era un progressista, ha fatto passare, io ricordo in Curia quel mattino, quel sabato mattina, in Curia qui a Torino, e c'erano dei sacerdoti che dicevano speriamo solo che non sia Luciani.
Lì uno non può giudicare,
non può giudicare.
Mentre Montini era visto come un progressista, ma visto bene da quelli della Fucci, da Don Porta, mi ricordo Don Monsignor Porta, quello che era andato, mi pare, assistente della Fucci, aveva detto a Montini, se sarai eletto e senti dire che c'è un prete ubriaco e che gira per Roma cantando, non fare chiesto, sono io.
No, però attenzione, quando io ricordo il conclave che ha eletto Montini, la destra cattolica era preoccupatissima che leggessero Montini. perché era diventato come Papa di sinistra, voleva uscire, gira la
parte, è vero che Montini ha fatto anche la Popolorum Progressio.
La Popolorum Progressio è la migliore di tutte le enciclopedie, è legatissima al tempo, è ancorata, però è una enciclopedia, è la migliore delle enciclopedie sociali.
Però alla fine è stato ricordato recentemente per la sua qualità molto umana,
ma perché insomma ma perché la conclusione di questo mezzo non è amatevi come io, è chiaro che non deve essere solo una cosa teorica, ma lì è difficile perché non, almeno io non riesco neanche a amare i miei familiari,
anche
i miei familiari.
Uno può dire, io posso amare Hitler, però i miei genitori no.
Però io insisto in un aspetto molto settoriale, scusami, mi dispiace perché spero di non averti offeso, il offerito, perché insisto sul fatto che in Europa, la società europea, che siamo le uscite, è che è ovvio che lasciamo i nostri figli. Noi siamo arrivati fino, adesso tocca a voi, andate avanti perché noi con le nostre idee non le avremmo le risoluzioni, non ci penseremo neanche, tocca a voi, muovetevi, ma andiamo avanti perché siamo andati avanti.
Sì, anche che non dimentichiamo che molte cose sono portate avanti, sì. Non dai cerchiali.
Per carità, è in una dialettica culturale, perché senza la paura del Partito Comunista. Negli anni 50 in Europa, voglio vedere se la conservatrice faceva qualcosa e si muoveva, per carità, ma io ho solo un ricordo simbolico.
Facciamo qualche riforma, sì. Perché sennò non possono comunque.
Ma sì, io ho solo un ricordo simbolico.
La conversazione comune.
Ho saputo che ieri sei andato a fare l'incontro sull'invecchiamento in
E la prossima settimana lo faccio a San Domenico.
Vai, sei grande. Quando è che lo fai in TV2000?
Come? Noi siamo fuori.
E lì c'è un gruppo.
Siamo animali da periferie. Per darvi alcune notizie che sono queste. Qualcuno mi chiedeva se faccio qualche cosa quest'estate di particolare. Faccio due iniziative, se possono interessare a qualcuno, poi ve ne mando gli estremi. Una è per i giovani tra i 17 e i 22 anni al santuario della Madonna di Vinadio, 2100 metri eccetera, aperto a tutti su che cos'è credere oggi per i giovani, quindi perché credere, il cammino della fede, i fondamenti della fede, partire da zero e arrivare a Dio. L'altro invece è l'incontro tradizionale a Prasciarbon in Val d'Ayas dal 23 al 27 agosto con i salesiani, con i cooperatori salesiani, ma è aperto a tutti, e il tema sarà: credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Cioè sono una serie di incontri proprio su cosa vuol dire l'onnipotenza di Dio, onnipotenza di Dio e dintorni, e che cosa vuol dire che Dio è Padre e che cosa vuol dire che Dio è creatore. Vi manderò gli estremi, se qualcuno interessasse, volesse, eccetera, eccetera, c'è anche questa iniziativa. Dal punto di vista degli indios, focalizzo invece, vi invito già tutti perché sarà molto importante, venerdì 1 maggio, alle ore 1 giugno, alle ore 21, in via Cerdini 4, ai missionari della Consolata, abbiamo con noi il padre Corrado Dalmonego, questo giovane padre, giovane perché non ha neanche 40 anni, che vive Yanomamo in mezzo agli Yanomami, nudo col figo pinieno, tutto pitturato, si distingue da loro solo per gli occhiali e per i capelli biondi, e che condivide questa esperienza estrema di evangelizzazione tra veramente il popolo più primitivo della terra che sono gli Yanomami. Tra l'altro mi ha detto che porterà dei video inediti fatti da giovani Yanomami che raccontano la loro cultura. Quindi il tema sarà popoli indigeni del Brasile, quali speranze per il futuro. Padre Corrado D'Annonego è indubbiamente una figura eroica, perché vive in una situazione di anche culturalmente di isolamento, di condivisione estrema. Ecco, questa è veramente la missione più estrema che conosca, e che è sicuramente questo giovane missionario, il Signore gli conservi la salute e la perseveranza, sta conducendo un'opera meravigliosa di condivisione con questo popolo. Ecco, quindi vi volevo focalizzare su questo. Bene, darei la parola di nuovo all'amico Dario Itana, che ci presenta il compito delle vacanze, che è questa lettura dell'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate. Dopodiché avremo ancora uno spazio per il dibattito.
Volevo solo ancora.